Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per lui, quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto dalla vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi, nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi, dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbi», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui?» Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote, Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due e affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. E allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù, «anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» E quelli risposero: «Ereo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «Fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti, dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
praticamente impossibile, non so, magari voi ci riuscite, io proprio non ci riesco, è praticamente impossibile scappare, fuggire, questa parola poi tornerà, dal tema dominante della celebrazione del Giovedì Santo nella liturgia ambrosiana, quando ci siamo visti col gruppo liturgico delle varie parrocchie guidati da Don Luca, abbiamo approfondito un po' la differenza tra rito romano e rito ambrosiano, che è fortissima. Nel rito ambrosiano il Giovedì Santo è proprio la festa dell'Eucarestia, dell'istituzione del sacerdozio, mentre lo è molto meno nel rito ambrosiano. Ci siamo già accorti dalle orazioni e dai testi che abbiamo letto, è il tema dominante è il tradimento. È inutile girarci tanto intorno. O se vogliamo essere più completi, più precisi, è l'amore di Gesù, la vita di Gesù, perché il cuore, il centro è sempre Gesù, tradito però. Questa continua sottolineatura quasi ossessiva. Abbiamo sentito, il Vangelo finisce con Pietro che piange amaramente. La seconda lettura parla dell'Eucarestia, ma è tutto fuorché una festa, è San Paolo che è furibondo perché si trova di fronte a un'Eucarestia tradita, gente che va, diremmo noi, a messa, qualcuno già ubriaco, qualcuno che muore di fame, tanto che a un certo punto Paolo non dice partecipate all'Eucarestia per la vostra salvezza, ma dice addirittura chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Insomma, alleluia. E poi, con un tono certo sapienziale, anche molto ironica, la prima lettura è dal libro del profeta Giona, la storia di Giona, che è per eccellenza il profeta che tradisce. Dio gli dice fai una cosa e lui ne fa un'altra. Ah, tra l'altro, stiamo attenti a non perderci una chicca tra le tante, magari qualche volta ci fermeremo qualche Giovedì Santo solo sul libro di Giona, perché il libro di Giona che inizia così, fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola, alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me, questa è la missione che Dio dà a Giona. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Fa l'opposto, sappiamo poi come continua la vicenda, viene inghiottito da questo pesce e a un certo punto fa una preghiera. Ecco, attenzione a non perdere una cosa di questa preghiera, quando Giona dice io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi. Ma come sono scacciato lontano dai tuoi occhi? Sei scappato? Sei andato via tu? Se volete, anche la preghiera, potremmo dire a Giona la tua parlata ti tradisce, come poi avviene un altro personaggio, perché anche nella preghiera fondamentalmente tradisce la verità delle cose. Uno scappa e dice, tu mi hai abbandonato. Tesoro, sei scappato tu, E potremmo vederne tante altre. Perché evidentemente il nostro rito, il rito ambrosiano, vuole farci questa grazia, vuole in tutti i modi dirci che tutti i discepoli tradiscono. Allora, Giuda tradisce, Pietro rinnega e gli altri scappano. Verrebbe da dire appunto, se non è zuppa, Giuda, è pan bagnato, Pietro, e inventiamoci un altro termine, è grissino messo nell'acqua, gli altri discepoli. Però, attenzione, se tutti i personaggi intorno a Gesù, che poi sono pure gli apostoli, tradiscono, rinnegano e scappano, se l'Eucarestia, ci dice San Paolo, è un'Eucarestia tradita, se Giona il profeta fa esattamente il contrario di quello che deve fare, secondo voi noi? Uno potrebbe dire, no, noi siamo i più belli e noi invece siamo bravi. Sì, buonanotte al secchio. Scegliete voi, il tradimento, il rinnegamento o lo scappare. Uno dei tre. E verrebbe da dire, questo l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo in questo momento e continueremo a farlo. Ecco, rito ambrosiano ci costringe in quest'angolo, per cui è una celebrazione anche molto, molto grave e molto greve. Io personalmente quasi sento di più il peso al Giovedì Santo che alla morte di Gesù, il venerdì alle tre. Però noi sappiamo che il Vangelo, il cristianesimo, la nostra fede è sempre una buona notizia. Qual è la buona notizia presente in un rito come questo, che in ogni parola ti dice guarda che sei un traditore, guarda che sei uno che rinnega, guarda che sei uno che scappa. Dov'è là il dono? Ma io penso che venga fuori in modo particolare proprio dal Vangelo che abbiamo appena letto, dove avete visto, certamente l'Eucaristia all'inizio viene narrata, ma poi sono soprattutto le figure di Giuda e di Pietro che campeggiano. Ecco, mi viene da dire in modo molto molto semplice che la buona notizia sta nella differenza. Perché fino adesso il rito ci sta dicendo che ti chiami Giuda, che ti chiami Pietro, che ti chiami col nome di un altro apostolo, che tu sia come quelli della prima comunità di Corinto, che tu sia come Giona, non ce n'è per nessuno. E quasi, ripeto, in modo ossessivo, un po' pesante, ci viene continuamente detto questo. A un certo punto però vediamo un bivio. Direbbe il Salmo 1, due vie. Quindi ci viene detto a un certo punto che abbiamo una possibilità di scelta ed è di porsi con la modalità giusta, che non è quella di non tradire, che pare inevitabile, che non è quella di non rinnegare, che pare ineludibile, che non è quella di non scappare, che sembra impossibile. Su questo livello pare non ci sia possibilità di scelta. E dopo, e appunto Giuda e Pietro, e soprattutto proprio le ultime parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, Giuda e Pietro mostrano questo bivio. Giuda tradisce, e a un certo punto la narrazione evangelica lo mostra, si rende consapevole di quello che ha fatto. E si uccide. Secondo i Vangeli in un modo, secondo gli Atti degli Apostoli in un altro, ma non fa molta differenza. Cioè Giuda si accorge che è un traditore, non è scemo. E la risposta è uccidersi. Pietro si accorge che è un rinnegatore. Tra l'altro, aperta la parentesi, a me ha sempre fatto come più male la frase di Pietro, non conosco quell'uomo. Come se io vi dicessi, è un miliardo di volte meno potente. Chissà che chiesa è questa, non so che chiesa sia, non ne ho mai sentito parlare. Quindi, Giuda si uccide, Pietro piange. Ecco qua, il dono. Non è farci discorsi stupidi, sciocchi, velleitari, retorici, non so come dirla. Ecco, non dobbiamo tradire, ecco, non dobbiamo rinnegare, ecco, non dobbiamo scappare, ecco, dobbiamo stare svegli al Getsemani. Se volete lo diciamo, ma è assolutamente inutile, perdiamo il nostro tempo, voi e io, a dire queste cose. Ma la via evangelica, la buona notizia, il grande annuncio, la gioia di questa celebrazione che sembra appunto così, così oscura è, guarda, quando ti accorgi che hai tradito, che hai rinnegato, che sei scappato, non ucciderti. Non ucciderti. Mi verrebbe da dire, almeno di nel tuo cuore al Signore, ai tuoi fratelli, poi dipende dalla modalità, almeno di che ti dispiace. Che ti dispiace. Come a me scoprire appunto che inevitabilmente sono sempre stato, sono e sarò un traditore, un rinnegatore, uno che scappa. Mi spiace. Mi piacerebbe essere diverso. Mi piacerebbe tanto. Ma non è possibile. Però mi spiace, perché forse in quel mi spiace, com'è la vicenda di Pietro, andiamo a rivederla, sono proprio le righe conclusive. Esce fuori, piange amaramente, ma sente uno sguardo, che è lo sguardo di Gesù. Percepisce una presenza che non gli sta dicendo mi hai tradito, ucciditi, ma appunto come farà il Vangelo, come ha fatto Gesù in tutto il Vangelo, come fa in questo momento, come farà quando poi apparirà, potremo gustare questo anche durante il tempo pasquale. Ma dice ti perdono. E Pietro si accorge, forse si accorge per la prima volta, o comunque mai così, in modo così intenso, appunto, di un amore, che è quello di Gesù, realmente immeritato. Ecco, allora capiamo perché il rito nella liturgia ambrosiana ci fa fare tutto questo lavoro quasi ossessivo nel dire se è un traditore, se è un rinnegatore, se è uno che scappa, se è uno che si addormenta al Getsemani. Non lo fa per umiliarci, proprio il contrario. Ma perché tu possa passare da un iniziale mi dispiace addirittura come grandi santi a piangere come Pietro, perché ti accorgi, tocchi con mano che questo amore è di una gratitudine, di una misericordia, di un perdono che non immaginavi neanche nei sogni. E allora qui, a questo punto la celebrazione ci vuole condurre, perché poi questo ci capiti nella vita. Non tanto qui in chiesa adesso, ci capiti nelle circostanze più diverse della vita. Qualcuno in questi giorni, confessando, se me l'ha raccontato, è stato un racconto bellissimo, ti accorgi che proprio mentre scappavi il più lontano possibile, un po' come Giona, c'è qualcuno che ti ha preceduto. Mentre tu tradivi, c'è qualcuno che è rimasto fedele. Mentre tu rinnegavi, c'è qualcuno che non ha mai dimenticato di pronunciare bene il tuo nome, e via di seguito. Mentre tu dormivi qualcuno stava sveglio. E questo può portarti addirittura alle lacrime. A Pietro è successo. Addirittura poi è diventato la pietra di fondamento della Chiesa. Tanto è meravigliosa questa esperienza. Quindi probabilmente Sant'Agostino parlerebbe qui di felix culpa, colpa felice. Se tutti i nostri tradimenti, rinnegamenti, fughe, ronfate fatte al Getsemani ci possono portare a commuoverci per l'amore di Gesù, verrebbe quasi da dire, quasi, beato rinnegamento, beato tradimento, beata fuga, quasi, perché poi queste qui sono le cose che ammazzano Gesù, quindi meglio essere un po' prudenti nel fare un veloce schemino, quasi. Ecco. Quindi concludiamo su questa richiesta a questo Signore tradito, rinnegato, lasciato solo e chi più ne ha più ne metta. Che tutto questo ci commuova, ci possa commuovere. Se addirittura giungiamo alle lacrime, probabilmente è il vertice del Giovedì Santo. Nonostante me, nonostante noi, il Signore ci vuole bene ed è proprio una cosa da lacrime.